Allora, noi cominciamo adesso a vedere rapidamente queste tappe, io ho suddiviso la storia della Chiesa in 10 tappe. Le tappe sono queste, io ve le elenco, poi vedremo fin dove arriviamo.
Ce n'è qualcuno in discesa, tutto in salita, se
no. No, ma è tutto pianura.
Ah, tutta pianura.
Tutta pianura, ma naturalmente è una pianura lunga. Dunque, allora, la prima tappa è naturalmente l'età apostolica, che tradizionalmente si fa giungere fino alla fine del primo secolo, cioè diciamo dagli anni 40, 30, 40 al 100 del primo secolo. Poi c'è l'epoca subapostolica cosiddetta, che va dal secondo secolo, cioè dal 101, diciamo così, alla fine del quarto secolo, e cioè del 300, grosso modo naturalmente, quindi dal 101 al 300. Poi la terza tappa è quella che è la tappa detta costantiniana, vedremo che questo modo di dire è discutibile, ma comunque che abbraccia, diciamo, il 300 e il 400, quindi il quarto e il quinto secolo fino al 500, cioè fino alla fine del 400. Poi, quarta tappa, dal 500 al 900, quinta tappa, dal 900 al 1300 circa. Questa è la quinta tappa, la sesta tappa dal 1300 al 1500, la tappa che precede la Riforma, poi abbiamo dal 1500 alla fine del 600, Riforma e Controriforma, è la settima tappa. L'ottava tappa è la Chiesa nell'epoca dell'Illuminismo, cioè grosso modo dal 700, 600, 700, 1600, 1700, seconda metà del 1600, 1700. La nona tappa è la reazione romantica fino alla prima guerra mondiale, quindi 800 fino al 1914, e la decima tappa è il XX secolo. Queste grosso modo sono le grandi tappe della storia della Chiesa. Ora, cerchiamo di percorrere, si capisce rapidamente e dicendo soltanto quello che mi sembra essere più importante di queste varie tappe, iniziando dunque dall'età apostolica. È un'età che noi conosciamo in buona parte, ma che conosciamo prevalentemente attraverso documenti cristiani. Ci sono anche delle testimonianze non cristiane, ma sono relativamente rare. Più frequenti sono appunto quelle cristiane, sono praticamente il Nuovo Testamento. Ora, sul primo secolo io metto in luce soltanto due o tre fatti. Il primo è questo. La Chiesa, come sapete benissimo, nasce come una, chiamiamola, setta ebraica, perché difatti anche questo è il nome che voi trovate nel libro degli Atti. La Chiesa, il primo nome della Chiesa è appunto setta, perché era considerata una delle numerose sette del giudaesimo di quell'epoca. Altre sette le ho menzionate, quella di Giovanni Battista, che si costituì anche come setta autonoma, come gruppo autonomo, e è durato per alcuni secoli. Poi c'era la comunità degli Esseni, la comunità di Qumran, e altri raggruppamenti del genere. Dunque la Chiesa nasce come Chiesa esclusivamente ebraica. La Chiesa di Gerusalemme, la prima comunità cristiana, come leggiamo nel libro degli Atti, era una comunità esclusivamente ebraica. E qui c'è naturalmente un grosso punto su cui si discute da sempre, si discuterà finché il Signore ritornerà, cioè il passaggio, insomma, chi ha determinato il passaggio da una chiesa esclusivamente ebraica a una chiesa fatta anche di pagani? Ecco, se noi leggiamo il libro degli Atti troviamo che lì non è chiaro quale fosse l'opinione dei dodici, o degli undici, o dei dodici, insomma, di questi che hanno costituito il nucleo originario della Chiesa di Gerusalemme, perché appunto l'impressione che si ha o che si può avere è che loro dicevano: benissimo, il Messia è venuto e ora aspettiamo la sua seconda venuta. E non è affatto sicuro che all'inizio questi dodici avessero l'idea della missione ai gentili, come si diceva, ai pagani. Vivevano tutta l'esperienza del riconoscimento di un Messia che era venuto, e dicevano: con questo Messia la storia è finita e quindi aspettiamo che si concluda definitivamente con un ritorno che era considerato imminente, non come, diciamo, poi è accaduto, che si è rivelato un ritorno che è stato continuamente posticipato fino ai nostri giorni e ancora per chissà quanto. Quindi la domanda è: chi ha dilatato l'orizzonte della Chiesa originaria, che era una Chiesa esclusiva, chiamiamola Chiesa, non si chiamava Chiesa, comunque una comunità messianica ebraica, ecco, questa era la Chiesa. Chi ha dilatato i suoi orizzonti fino a farne quello che poi è diventato? Naturalmente la risposta non è difficile, è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, il quale attraverso la sua esperienza, la rivelazione sulla via di Damasco e tutta una serie di cose che sono in parte conosciute, in parte sconosciute, è colui che ha effettivamente, interpretando giustamente certe parole di Gesù, perché io considero Paolo il vero erede, il vero discepolo di Gesù, cioè colui che ha veramente capito che cosa voleva Gesù. Il vero interprete di Gesù è l'Apostolo Paolo. Quindi non, come si è detto tante volte, il vero fondatore del cristianesimo, ma il vero interprete del cristianesimo, che di un cristianesimo che è sostanzialmente quello che possiamo intuire o capire o constatare Gesù voleva realizzare. Gesù aveva un orizzonte che trascendeva l'orizzonte della comunità ebraica, anche se praticamente non è mai o quasi mai uscito dai confini della Palestina, ma la sua visione era una visione che includeva gli altri, diciamo, gli eretici samaritani e i pagani come la donna cananea, eccetera, eccetera. Non abbiamo il tempo di entrare in questo dettaglio, che però non è un dettaglio fondamentale, perché l'Apostolo Paolo, appunto, è l'uomo che ha modificato l'autocomprensione della Chiesa, nel senso che mentre la Chiesa si concepiva, la comunità di Gerusalemme si concepiva come una comunità messianica ebraica per la quale la storia era finita perché il Messia era venuto, l'ha trasformata in una Chiesa che invece, in una comunità che invece è costituita da ebrei, ex ebrei, diciamo così, ebrei messianici che hanno riconosciuto Gesù come Messia e pagani. E lì c'è stato il grandissimo conflitto, che voi conoscete, il conflitto sulla circoncisione, che è stato una cosa fondamentale. Cioè, se Paolo non avesse vinto questa battaglia, cioè la battaglia di non obbligare i pagani a essere circoncisi per diventare cristiani, il cristianesimo come lo conosciamo non sarebbe nato. E qual è, diciamo, che cosa c'è alla base, qual è il problema di fondo di questa grande battaglia che Paolo l'Apostolo ha condotto con una decisione e anche una radicalità impressionante, tanto da dire nella famosa lettera ai Galati, dice: se vi circoncidete andate fino in fondo e viratevi. Dunque, una cosa impressionante, no? Se consideriamo la santità della circoncisione dal punto di vista ebraico, insomma, è il segno del patto, insomma, la cosa più straordinaria che lascia il segno sul corpo delle persone, eccetera, eccetera. Lui arriva a queste espressioni veramente desacralizzanti, diciamo, come quella a cui ho accennato. Ma appunto, che cosa c'è alla base di questo? C'è il problema seguente: per diventare cristiano hai bisogno di diventare prima ebreo, sì o no? Cioè, se tu chiedi al pagano che si converte, cioè tra l'altro a noi, perché noi siamo tutti gentili, veniamo tutti da quella parte dell'umanità, no? Perché non siamo di origine ebraica. Bene, se tu chiedi a un pagano che riconosce in Cristo il suo Signore, Salvatore, Messia, eccetera, eccetera, se tu gli chiedi la circoncisione, che cosa gli chiedi? Gli chiedi di diventare ebreo per diventare cristiano. Cioè, il cristianesimo è una derivazione dell'ebraismo. Cioè, tu prima sei ebreo e poi diventi cristiano. Potremmo dire la Chiesa come dépendance di Israele. Ecco. Questa era l'implicazione. E Paolo arriva a dire che se tu chiedi la circoncisione, praticamente rinneghi la croce. Perché che cosa vuol dire chiedere la circoncisione? Oltre a quello che ho detto adesso dal punto di vista, chiamiamolo, ecclesiologico, cioè di come tu capisci la Chiesa, che cos'è la Chiesa? È una dépendance di Israele o è una formazione autonoma, diciamo, dello spirito, della parola, quel che vuoi? Ma l'altra cosa così, l'altra conseguenza fondamentale che quello che è il grande argomento teologico di Paolo, è di dire: se tu chiedi la circoncisione, vuol dire che la fede in Cristo non basta per essere salvato. Vuol dire che non sei salvato soltanto per fede, ma anche per opera, dove l'opera è appunto la circoncisione. E Paolo dice, questo è, stravolge, questo annulla. Vuol dire che la croce non è sufficiente per salvare. Devi credere nel crocifisso, nel Cristo crocifisso, e anche però fare la circoncisione, cioè un'opera rituale che ha tutto il suo significato, ma che, se fatta come condizione per essere nella Chiesa, significa semplicemente annullare, dice addirittura, rendere vana, vanificare la croce di Cristo. Quindi voi capite quale immenso, straordinario conflitto si è giocato in questa polemica. Ecco. Ha vinto Paolo, io dico miracolosamente, perché Paolo è stato rapidamente dimenticato e altrettanto rapidamente contraddetto, già nel Nuovo Testamento con la lettera di Giacomo, che dice il contrario, ma poi soprattutto dopo, perché con la lettera di Giacomo si può ragionare, si può fare dei discorsi e far finta che non dice il contrario, vabbè, ma lasciamo perdere. Ma dopo praticamente Paolo è dimenticato fino a Agostino. Ma Agostino significa, dunque, seconda metà del IV secolo, 354, muore nel 430-431, cioè passano tre secoli prima che Paolo venga risuscitato, cioè Paolo è ignorato. È impressionante questo qui. E quindi dico, miracolosamente Paolo ha vinto, e miracolosamente le sue lettere sono state conservate nel canone, perché questo è il secondo miracolo. In un tempo in cui Paolo era dimenticato, in cui era contraddetto de facto, naturalmente nessuno si osava parlare contro Paolo, ma de facto era praticamente dimenticato, in quel tempo, miracolosamente, come vedremo tra poco, il canone ha accolto tutte le lettere di Paolo e anche altre che non erano di Paolo ma stavano sotto il suo nome, e quindi, diciamo, il suo prestigio di apostolo per eccellenza, di apostolo sopra tutti gli apostoli, il più grande apostolo mai esistito nella storia cristiana, era intatta, anche se praticamente, teologicamente, nella prassi poi anche della Chiesa penitenziale, eccetera, eccetera, praticamente Paolo era dimenticato. Questa era la prima cosa che volevo dire. Dunque, il passaggio nel primo secolo, che cosa succede di importante? Succede il passaggio da una Chiesa che era una comunità ebraica messianica alla Chiesa della lettera agli Efesini, la Chiesa fatta di ebrei, ex ebrei, i due popoli che diventano un popolo. E notate che questo è un fatto anche di enorme peso. Noi non abbiamo tempo, naturalmente, ma il disprezzo che gli ebrei avevano dei pagani era incalcolabile, inesprimibile. fa, diciamo, è più o meno lo stesso come il disprezzo che poi i cristiani o certi cristiani hanno manifestato nei confronti degli ebrei. Un disprezzo totale, li chiamavano cani. Il cane era un animale immondo per la tradizione ebraica. Quindi chiamare cani, difatti nella cosa della donna cananea, i cagnolini, ma i cagnolini sono appunto i pagani. I pagani. Allora dire, come dice Paolo nella lettera agli Efesini, che la Chiesa è fatta di ebrei e pagani, è come dire che nell'epoca dell'apartheid più sfrenato negli Stati Uniti o nel Sudafrica, dire che la Chiesa è fatta di bianchi e di neri. Cioè, un'enormità, una bestemmia, un'eresia. Ecco. Allora, questo è il primo fatto che dobbiamo importante nel primo secolo, che accade e che ha fatto sì che la Chiesa sia quella che è. La Chiesa è quella che ha voluto Paolo, riprendendo, secondo me, esattamente, fedelmente, la visione di Gesù della sua comunità. Ma poi c'è un altro fatto fondamentale che desidero mettere in evidenza, e che è questo. Il cristianesimo è nato plurale. La Chiesa del primo secolo era una rete di comunità diverse tra di loro e non c'era un unico modello di chiesa, ce n'erano almeno tre. Il primo è il modello di Gerusalemme, naturalmente, che è un modello che io chiamo dinastico gerarchico, cioè un modello secondo dinastico perché c'era Giacomo, fratello del Signore, quindi la dinastia, diciamo, della famiglia di Gesù, e gerarchico perché, attualmente tra virgolette se vogliamo, però avete letto in Atti 8 che cosa succede? Che soltanto quando arrivano gli apostoli arriva lo Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo è già legato al ministero, a quel ministero particolare che è il ministero apostolico. Naturalmente, grazie a Dio, nel libro degli Atti ci sono anche altri testi, anche altri passi che dicono cose diverse, ma soltanto per dire che a Gerusalemme, si pensava che lo Spirito Santo, siccome lo Spirito Santo a Pentecoste era arrivato a Gerusalemme, e che lo Spirito Santo fosse lì e che gli apostoli fossero quelli che lo potevano trasmettere agli altri, e finché non arriva l'apostolo, lo Spirito Santo non arriva. Questo è il primo modello di comunità. Ma poi c'è il modello paolinico. Il modello paolinico è un modello di chiesa carismatica. Prima Corinzi 12, non abbiamo tempo di entrare nei dettagli, ma prima Corinzi 12, diciamo una chiesa pentecostale, potremmo dire. Cioè una chiesa in cui c'è pluralità di ministeri, pluralità di doni e il corpo, l'idea del corpo è un corpo carismatico, dove non c'è nessuna prevalenza o precedenza o primato di un ministero sugli altri e tantomeno di un ministero sul... e dove il capo non è il vescovo ma è Cristo. Cioè, proprio una visione diversa. Un altro modello di chiesa. E poi abbiamo il terzo modello, che è quello giovannico. Cioè, se voi leggete le lettere di Giovanni, voi potete ricostruire un modello di chiesa che è completamente diverso, perché lì, ad esempio, questa pluralità di ministeri non esiste, praticamente c'è soltanto il fratello, è una chiesa dei fratelli, diciamo così, non c'è neanche il pastore, c'è questo anziano che però sta fuori, c'è chi vuole il primato nella seconda lettera, chi vuole cerca il primato, ma appunto cerca un primato e quell'altro dice ma noi non glielo vogliamo riconoscere il primato, cioè c'è appunto l'idea dell'episcopato monarchico che spunta, o del pastorato monarchico, cioè di un ministero che cerca il primato, che cerca di comandare la comunità, ma la comunità non accetta. E c'è quel famoso versetto nella prima lettera di Giovanni che dice non avete bisogno che nessuno vi insegni, qui siamo in una scuola, attenzione, non avete bisogno che nessuno vi insegni perché avete l'unzione dello Spirito. Cioè, insomma, sono modelli diversi, mentre Paolo dice no, i dottori, i pastori, questi e quest'altro, è tutta una banda. Dico, ma dunque sono modelli diversi. Ecco, questo è il secondo grande fatto del primo secolo, è la molteplicità, la pluralità di modelli di chiesa cristiana, di comunità cristiane che evidentemente si riconoscono le une le altre pur nella diversità della loro costituzione. Questo per quanto riguarda lo sguardo interno alla Chiesa del primo secolo, ma cerchiamo anche di vedere lo sguardo esterno, cioè le testimonianze non cristiane. Ce ne sono alcune più importanti, ma io vi voglio citare soltanto alcune cose. La prima è la famosa lettera di Plinio il Giovane a Traiano, all'imperatore Traiano, che era imperatore dal 98 al 117, la lettera è del 111-113, dunque siamo proprio all'inizio della storia cristiana. Questo Plinio, il giovane che operava in Asia Minore, chiede a Traiano che cosa deve fare con questi cristiani. E l'imperatore dà una risposta, insomma, tutto sommato molto bella, perché gli dice, primo, non bisogna ricercarli. Cioè, non c'è la caccia al cristiano, primo punto. Se sono accusati di cristianesimo, allora, se insistono a dire di essere cristiani, allora bisogna punirli. Se invece fanno finta, dicono di non essere cristiani, desistono o così, allora bisogna liberarli. E l'ultima cosa è non accettare le accuse anonime. E dire quello è cristiano, se tu non metti la tua firma, non vale, non viene raccolta. Quali erano le accuse? Alcune sono molto interessanti. Le accuse prevalenti, a parte quelle più volgari, che i cristiani celebravano dei riti satanici in cui bevevano il sangue dei bambini, perché il sangue, questo è il mio sangue, eccetera, eccetera. Insomma, ma lasciamo perdere tutta sta roba qua. Invece due critiche sono interessanti, sono rivelatrici. La prima è l'accusa di ateismo. I cristiani erano accusati di ateismo e difatti sembravano degli atei perché rifiutavano tutti gli dèi, tranne questo Gesù che che non era un dio, perché era un uomo, per di più un uomo condannato a morte. Quindi, insomma, forse un brigante, un delinquente, chi lo sa, comunque un uomo condannato dalla giustizia romana, e dunque più atei di così non si può. E tanto più questa accusa è interessante perché l'impero romano, come sapete, dal punto di vista della politica religiosa era molto tollerante, non era affatto intransigente, era aperto. Pensate allo stesso Pantheon. Che cosa vuol dire Pantheon? Tutti gli dèi. Cioè tu puoi mettere lì anche il tuo Dio, cioè il tuo Dio è Gesù, metti anche lui. E invece i cristiani no. Cioè quello che irritava l'intelligenza romana, anche a livello giudiziario, era l'intransigenza dei cristiani, cioè il loro esclusivismo. Cioè loro dicevano: sono tutti idoli gli altri, solo Gesù è Dio. Dico, ma questo è un po' troppo, capito? Non è che, erano loro gli intolleranti, diciamo così, i quali per confessare soltanto Gesù liquidavano tutto il pantheon greco-romano, cioè tutta la religione esistente, e si attiravano l'accusa di ateismo. E Barth, il più grande teologo del secolo scorso, diceva: peccato che i cristiani non si meritano più questa accusa. Cioè che non sanno più distinguere tra Dio e l'idolo, perché soltanto allora tu puoi appunto dire solo Gesù. Cioè quando se non sei più in grado di smascherare l'idolo, e allora appunto diventi tollerante, non ti meriti più l'accusa di essere ateo. E la seconda, che il grande scrittore Tacito, rivolge ai cristiani, è l'accusa in latino odium generis humani, l'odio del genere umano, l'odio dell'umanità. Che cosa riflette questa accusa, certamente ingiusta, ma rivelatrice secondo me? Riflette l'impressione che i cristiani facevano che doveva essere simile in quel contesto a quella che fanno oggi i testimoni di Geova, cioè i testimoni di Geova che praticamente liquidano tutta la realtà, tutto il mondo tranne la loro comunità. Ecco, la mia impressione è che il cristianesimo facesse quella impressione, non dico che fosse così, ma questa era l'impressione che i romani avevano vedendo queste comunità cristiane che dicevano appunto: soltanto Gesù è Dio, tutto il resto è idolatria. E se voi, non so, leggete le lettere di Giovanni, c'è la comunità cristiana e c'è il mondo. Che è sotto il diavolo, sotto il principe di questo mondo, eccetera, e si salva soltanto la comunità cristiana, ecco, che quella che confessa Gesù venuto in carne, e tutto il resto è un po'. Ecco, credo che questa accusa dell'odium generis humani avesse questa implicazione. E poi molto interessante è l'inizio della polemica letteraria contro il cristianesimo. Tutto questo prima di Costantino, si capisce, quando poi il cristianesimo ha vinto tutto è cambiato. Ma Nella seconda metà del primo secolo c'è ad esempio uno scrittore greco Celso, il quale scrisse un'opera perduta, cioè, perché i cristiani poi l'hanno fatta fuori, che si chiama Aletes Logos, discorso verace, che è la prima critica, chiamiamola letteraria, del cristianesimo. E naturalmente non possiamo entrare nei dettagli. Ah, questa opera che è perduta, quindi noi la conosciamo soltanto attraverso il Contra Celsum, scritto da Origene quando Celso era già morto, ma evidentemente questa opera sua continuava ad avere una certa eco e una certa importanza, per cui Origene la critica e in questa opera sua possiamo, da questa opera possiamo ricostruire le critiche che Celso faceva ai cristiani, e praticamente è quella che oggi chiameremo una critica razionalista all'incarnazione, alla risurrezione. Dice sono tutte assurdità, sono tutte cose che non stanno in piedi. Gesù da un lato era un mago, cioè una specie di esorcista, di fattucchiere da un lato, e dall'altro era però un uomo pauroso, perché durante il processo, l'arresto, insomma, nel Getsemani aveva paura, e quindi era tutt'altro che un eroe. E è anche in quell'opera che c'è quella famosa leggenda circa la nascita di Gesù, che sarebbe figlio di Maria, sì, ma di una Maria adultera che avrebbe commesso adulterio con un certo soldato romano chiamato Pantera. Ecco, questo per quanto concerne l'età apostolica. Ora passiamo all'età subapostolica, dal secondo al quarto secolo. Questo è un tempo ricchissimo, da tanti punti di vista. Io anche qui vi dico soltanto alcune pochissime cose. Questa epoca è caratterizzata da molte dispute teologiche. Praticamente nasce la teologia, attraverso la disputa, perché la teologia è sfidata, e le sfide sono due: una sfida interna e una sfida, chiamiamola esterna, anche se non esterna all'orizzonte cristiano, ma esterna a quella che poi diventerà la Chiesa ortodossa. C'è un libro famoso di un certo Walter Bauer di diversi decenni fa, che sostiene giustamente che nel cristianesimo prima è venuta la eterodossia, cioè prima sono venute delle dottrine che più tardi saranno giudicate eterodosse, e poi è venuta l'ortodossia, cioè il contrario di quello che generalmente si dice e si pensa, che prima c'è l'ortodossia e poi, come degenerazione dell'ortodossia, c'è la eterodossia. Lui giustamente, ci sono delle prove evidenti che dimostrano esattamente il contrario. Dicevo, nasce la teologia, nasce la disputa teologica su due fronti: uno interno, che è praticamente la grandissima battaglia intorno alla domanda di Dio, alla questione Dio, cioè chi è Dio dopo Gesù? Cioè, dopo che tu hai riconosciuto Gesù come Signore, Kyrios, Prima Corinzi 12:3, Kyrios Christos, Cristo è il Signore, ma quel nome, come sapete, è il nome di Dio. Nell'Antico Testamento, nella traduzione della 70, il nome di Dio, famoso, santo, eccetera, è tradotto con Kyrios, il tetragramma sacro che gli ebrei non pronunciano, eccetera, è tradotto con Kyrios. Quindi praticamente tu dai a Gesù il nome di Dio. Ma allora, se dai a Gesù il nome di Dio, come questo ti obbliga a ripensare Dio? Allora, sono due? Sono tre? Perché c'è anche lo Spirito Santo. 2 Corinzi 3:17. Il Signore è lo Spirito, il Kyrios è pneuma, lo Spirito. Allora, qui, la cosa si complica, come si esce da questo pasticcio e soprattutto come si esce da questo monoteismo. Cioè, come fai a mantenere il monoteismo quando dai il nome di Dio a tre diverse entità? Il Padre, Gesù, il Figlio e questo misterioso Spirito Santo. Una bella. E qui devo dire, credo certamente con l'assistenza di Dio, perché altrimenti non sarebbe stato possibile, la Chiesa, la teologia, quel che è, ha costruito questa dottrina trinitaria che è anch'essa un vero miracolo. Perché voi immaginate facilmente come l'accusa, perché diciamo, il monoteismo era la grande conquista, dopo il politeismo greco, il politeismo romano e il politeismo biblico, nella Bibbia, in fondo la fede ebraica non è altro che una lotta continua contro gli idoli. E quindi il monoteismo, affermare che gli dèi sono nulla, cioè che non esistono, che sono una costruzione feuerbachiana, cioè come diceva Feuerbach, che Dio è una creatura dell'uomo, cioè è l'uomo che crea Dio. Ecco. Allora, la Bibbia lo dice, ma lo dice non riferito al Signore, ma riferito a tutti gli idoli. Sono tutte fantasie tue, non esistono. Ma voi capite che arrivare a questo livello ci è voluto una fatica immensa e un travaglio straordinario. Che non è soltanto come in certi momenti dell'Antico Testamento che il Dio di Israele è il Dio degli dèi, cioè ci sono anche gli altri dèi, ma quello di Israele è superiore agli altri, non è questo, è dire che gli altri non ci sono proprio, quindi svuotare il cielo totalmente, tranne che essere la casa di Dio. Quindi immensa conquista spirituale, ci si potrebbe... E tutto un tratto ora qui rispunta un numero che non è più monos, che non è più un unico Dio, ma ce ne sono due, ce ne sono tre. E quindi l'accusa che veniva fatta naturalmente ai cristiani qual era? Eccoli qua. questi bravi cristiani hanno cacciato il politeismo dalla finestra o dalla porta e lo hanno fatto rientrare dalla finestra. E questo era effettivamente il grandissimo rischio. E io vi dico sinceramente, mi stupisco che la Chiesa, dico Chiesa per dire quel che era, insomma, poi alla fine era proprio effettivamente la Chiesa, ha preferito correre il rischio di essere accusata di essere ridiventata politeista piuttosto che rinunciare alla affermazione di un Dio che non è un punto matematico, ma è una comunione. Perché la dottrina trinitaria vuol dire questo: Dio è in sé una comunione, Dio è in sé una relazione, e non soltanto una relazione a due, ma una relazione a tre. L'amante, l'amato e l'amore. L'amante, l'amato e l'amore. E la Chiesa è riuscita a, in questo miracolo, attraverso un travaglio gigantesco, impressionante, anche attraverso lotte crudeli, deposizione di questo, deposizione di quest'altro, insomma una fatica enorme, dei costi enormi, umani e spirituali, ma alla fine io credo che la dottrina trinitaria di Dio sia la più alta comprensione del mistero di Dio, perché Dio resta naturalmente un mistero, che sia stata prodotta dall'umanità o nell'umanità. Quindi, allora, che cosa succede nel secondo secolo? Dal secondo al quarto secolo succede tutto questo travaglio di giungere a una posizione su Dio, di rispondere alla domanda chi è Dio, in una maniera da salvaguardare totalmente il monoteismo. Dio è uno, ma nello stesso tempo di affermare che questa unità è una unità complessa, è una unità appunto trinitaria, è una unità che è fatta di relazioni interne. L'altro capitolo è quello di Gesù, cioè chi è Gesù? Perché nessuno dubita della sua umanità, ma il Nuovo Testamento già lo dichiara Curios, lo dichiara Dio, addirittura Tommaso, Giovanni 20, come ricordate, mio Dio, mio Signore, mio Dio. E anche qui non era facile dire, ma allora chi è? È un Dio travestito da uomo? È un uomo divinizzato? Da chi? Da Dio o da te? Eccetera, eccetera. Potremmo moltiplicare le domande, molto difficili, molto... e ci è voluto più tempo per rispondere a questa domanda di quanto ce ne sia voluta per rispondere alla domanda chi è Dio. La risposta alla domanda chi è Gesù è venuta nel 451 col Concilio di Calcedonia. 451, non è il giorno dopo l'apparizione di Gesù di Nazareth. Ci sono voluti tutti questi tempi, e anche qui con lotte impressionanti, ora io non entro nei dettagli, ma varrebbe veramente la pena. Sarebbe veramente la pena. Ma insomma, comunque ci è voluto tutto questo tempo. Solo per dirvi che, dunque, nell'età subapostolica c'è tutta la nascita della teologia che si occupa di queste due questioni decisive interne: chi è Dio, chi è Gesù. E però in questo stesso periodo c'è la grande lotta alle cosiddette eresie. Ora qui non c'è tempo di entrare nei dettagli, però io vi voglio menzionare soltanto due di queste eresie, dire, anche per capire l'estrema difficoltà che c'era di discernerle e di far fronte, diciamo, di rispondere in qualche maniera a queste eresie. Una è l'eresia gnostica. L'eresia gnostica, che è stata la più grande minaccia al cristianesimo nascente, e l'eresia gnostica sostanzialmente consiste nella negazione della incarnazione, cioè nel dire che l'incarnazione è apparente, Gesù non è diventato uomo, è semplicemente la parola di Dio, il logos divino, eccetera, è semplicemente apparso come uomo, ma era Dio e non è morto, ma è stato sostituito sulla croce da un sosia, diciamo così, Simone il Cireneo oppure altri. Questa gnosi era molto seducente, anche perché ha creato delle scuole. E il primo cristianesimo, quello del primo secolo, appunto, non era molto allenato alla riflessione, e tantomeno alla riflessione teologica, e quindi c'era un fascino che la gnosi esercitava proprio perché era una scuola di Valentiniano, ad esempio, a Roma, famosissima. Ecco, cioè era una sollecitazione alla riflessione teologica. Ecco. Questa è la prima eresia, chiamiamola così, che poi ha avuto una versione particolare in Marcione, ma ora non abbiamo il tempo di entrare in dettaglio, ma ci ritornerò tra un istante quando parlerò del canone. L'altra eresia invece è l'eresia pentecostale, chiamiamola così, quella di come si chiama? Montano, esatto, sì. Quella di Montano, e chi era Montano? Montano probabilmente, in realtà c'erano delle donne, cioè era molto un movimento nel cristianesimo del secondo secolo molto ispirato e guidato da donne, ma siccome le donne non avevano credito, il nome scelto era quello di Montano, che era un uomo. Che cosa sostenevano questi qua? Praticamente sostenevano la libertà dello Spirito Santo di soffiare indipendentemente dalla gerarchia ecclesiastica. Cioè era una difesa della libertà dello Spirito, che poi si poteva esprimere anche in forme discutibili, nel senso che appunto lo Spirito dice, ma non si sa se poi è lo spirito che dice o se sei tu che stai dicendo e attribuendo allo spirito, eccetera. Però diciamo l'idea di fondo era quella. In un tempo in cui la Chiesa gerarchica che si stava formando rivendicava a sé la gestione dello spirito, c'è stato questo movimento di resistenza, diciamo, che ha avuto appunto come punto nodale e focale la rivendicazione della libertà dello spirito. Ma poi nel secondo secolo, in questo periodo c'è un altro importantissimo fenomeno, che è il fenomeno della cosiddetta apologia, cioè il fenomeno del primo confronto tra la fede cristiana e la cultura greca, la grande cultura, chiamiamola laica si direbbe oggi. Perché in un primo tempo, pensate all'Apostolo Paolo, la sapienza di questo mondo, eccetera, è liquidata. Nella prima lettera ai Corinzi Dio ha reso pazza la sapienza di questo mondo, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo atteggiamento radicale per esaltare, per mettere in luce la sapienza di Dio, viene adesso nel secondo secolo, quando ormai la speranza di un ritorno di Gesù era praticamente scomparso, comunque si stava molto affievolendo. Allora ci si comincia a chiedere, ma questa cultura greca, questi Platone, questi grandi, gli stoici, eccetera, tutta sta gente qua, che cosa rappresentano? E allora abbiamo le due versioni dell'apologia, la versione irenica e la versione polemica. La versione polemica è rappresentata in modo particolare dal famoso Tertulliano, il quale diceva che le virtù dei pagani sono vizi, ecco, sì, molto radicale. E invece la posizione irenica è invece l'opposto, e è molto interessante vedere appunto in che cosa consiste questa posizione irenica. L'apologia, come sapete, significa difesa, è una parola greca che significa difesa, è la difesa della fede cristiana dalle accuse, alcune le abbiamo menzionate, ce n'erano molte altre, e il tentativo di accreditare il cristianesimo come qualcosa di serio, e non come la definì Tacito, una exitiabilis superstitio, una superstizione mortifera, mortale. Ecco, e questo era il giudizio che veniva sovente dato, io ho dimenticato di dirlo prima, una superstizione in più, particolarmente pericolosa. Allora si trattava anche di accreditare il cristianesimo, e per farlo allora un famoso apologeta che si chiama Giustino, che poi subì il martirio, difatti Giustino martire, ha elaborato una dottrina del famoso logos spermaticos, cioè di questa parola divina o ratio divina, spermaticos, diffusa nella cultura umana, che qua e là produce dei frutti più che degni, i quali frutti ricevono il loro pieno significato, il loro pieno valore nel momento in cui sono integrati nella fede cristiana. E quindi praticamente Giustino dice Platone, sì, Platone diciamo, è un cristiano che non sa di esserlo, ecco. Un cristiano sì, nascosto, insomma. Ecco. E quindi ecco, questo fenomeno dell'apologia è il versante, diciamo così, missionario sul piano culturale del cristianesimo del secondo e terzo secolo. Altro fenomeno fondamentale di questo periodo è la episcopalizzazione della Chiesa. Cioè, mentre nel primo secolo, come vi ho detto, il cristianesimo presentava diversi modelli di Chiesa, già nel secondo e poi sempre di più nel terzo secolo, la Chiesa diventa episcopale. E qui ci sono due linee che concorrono a creare questa episcopalizzazione della Chiesa, della istituzione ecclesiastica, come abbiamo visto ieri. E cioè la linea di Clemente Romano, vescovo di Roma, della fine del primo secolo, il quale elabora la dottrina della successione apostolica. Chi è il vescovo? È successore degli apostoli. L'altra dottrina è quella di Ignazio di Antiochia, che ho menzionato ieri. Ignazio di Antiochia, o questa mattina, Ignazio di Antiochia, vescovo di Antiochia appunto, il quale ha una idea completamente diversa del vescovo. Chi è il vescovo? Non è il successore dell'apostolo, ma è l'immagine del padre nella comunità cristiana. L'icona, si dice oggi, l'icona di Dio Padre nella comunità cristiana. Quindi il vescovo, la sua qualità ministeriale non viene dagli apostoli, ma viene da Dio. Queste erano le due componenti della teologia del vescovo. Il Concilio Vaticano II, 2000 anni dopo, 1900 anni dopo, ha praticamente fuso queste due dottrine, e la figura di vescovo che nasce dalla Lumen Gentium è appunto la sintesi di Clemente Romano e di Ignazio di Antiochia. Infine abbiamo un altro punto fondamentale, sempre in questo periodo, che è la dottrina della Chiesa. E qui devo menzionare Cipriano, vescovo di Cartagine, il quale muore martire nel 258 e che ha scritto un libro molto molto importante intitolato De Unitate Ecclesiae, l'unità della Chiesa, in cui si trovano delle frasi diventate famose, ve ne dico due, le conoscete perché le sentiamo ripetutamente menzionare. La prima è: non c'è salvezza fuori della Chiesa, e ricordo che Karl Barth, di cui ho avuto l'onore di essere discepolo, alunno, ci diceva che non gli piaceva questa espressione e la sostituiva con: fuori di Cristo non c'è salvezza, ma non fuori della Chiesa, extra ecclesiam, nulla salus, no, extra Christum, nulla salus. E l'altra espressione famosa che si trova in Cipriano è questa: non può avere Dio come padre chi non ha la Chiesa come madre. Calvino, Giovanni Calvino, all'inizio del capitolo 4 della Istituzione Cristiana, modifica, in un certo senso capovolge questa frase e dice: non può non avere la Chiesa come madre chi ha Dio come padre. Notate la differenza. Ora, qual è l'importanza di Cipriano? L'importanza di Cipriano è questa: che stante la episcopalizzazione della Chiesa, e lui ne è un fautore, un protagonista, nel senso che dice che è intorno al vescovo che si costruisce la unità della Chiesa locale, afferma però che tutti i vescovi sono successori di Pietro. E polemizza implicitamente, ma chiaramente, contro il vescovo di Roma che attribuiva a se stesso questa qualifica di successore di Pietro, supponendo che Pietro sia andato a Roma, cosa che è molto dubbia, per non dire quasi sicuramente falsa, diciamo così. Cioè, tutti i vescovi sono sullo stesso piano. Non c'è un primato di qualunque vescovo sugli altri, e in particolare un primato del vescovo di Roma. Ma se voi un giorno, non credo che succederà, ma potrebbe succedere, avete voglia di leggere questo De Unitate Ecclesiae, voi troverete che ci sono dei passi che dicono il contrario, ma quei passi sono interpolati, perché nella stessa opera, appunto, ci sono dei passi che dicono che c'è il primato del vescovo di Roma, ma sono chiaramente dei testi interpolati. Ora, questo mi porta a dire una parola sul papato, perché dobbiamo pur chiederci che cos'è il papato. Io vi dico quello che penso, cioè quello che ho cercato di capire, perché è una domanda che mi sono posto durante tanti anni, non è che sono quelle domande che ti accompagnano fino alla tomba. Ora, mi sono fatto questa idea, che il papato è l'istituzione, la struttura, che la struttura ponte tra l'ideologia dell'impero romano, e in particolare l'ideologia dell'imperatore romano, il ponte tra questa ideologia e la fede cristiana. Che cos'è l'imperatore romano? Non so se avete mai riflettuto su questo termine. L'imperatore romano era un imperatore che era al di sopra della legge, difatti Paolo si appella all'imperatore, cioè era un personaggio che, benché ci fosse il Senato, ci fossero delle strutture intermedie, però lui era sopra la legge, era lui stesso la legge. Era, quindi aveva, era onnipotente e aveva la caratteristica di essere appunto una persona. Quando l'impero romano ebbe verso il IV secolo, V secolo, più imperatori, fallì, insomma, morì. Cioè, questo imperatore deve essere unico. E la terza caratteristica deve essere onnipotente, unico e visibile. Voi sapete probabilmente che, dunque, i romani sono stati grandi costruttori di strade, ancora adesso le percorriamo. A tutti i grandi crocevia dell'impero c'era la statua dell'imperatore. E coloro che non potevano recarsi a Roma per omaggiare l'imperatore, perché c'era il culto di Roma, che era anche una dea, il culto di Roma personificata dall'imperatore. E quello era il vincolo che teneva unito l'impero. Era il culto dell'imperatore, dove culto non vuol dire che tu ci devi credere, vuol dire semplicemente che tu fai il tuo inchino davanti a lui, cioè lo riconosci pubblicamente, indipendentemente da quello che pensi in te stesso, se ci credi, se non ci credi, se lo odi, se lo ami, non mi interessa, mi interessa che tu lo riconosca come centro dell'impero, come fondamento dell'impero, come vincolo che tiene unito un impero che era incredibilmente diversificato, sia come lingue, vi ho detto poco fa che a Roma si parlava più greco che latino, come religioni, tutte le religioni erano ammesse, come diritto, perché c'era sì il diritto romano, ma tutte le popolazioni avevano il loro diritto, eccetera, eccetera. Cioè era un impero ecumenico, non come gli imperi moderni che abbiamo visto con Hitler, con Mussolini, in cui tutti dovevano salutare alla stessa maniera, addirittura Mao Zedong, tutti dovevano essere vestiti alla stessa maniera. Questo è un orrore. L'impero romano era infinitamente migliore di quelli, proprio perché era ecumenico, accoglieva tutte le diversità, ma a una condizione: che tutti riconoscessero il primato romano, che tutti riconoscessero che l'imperatore di Roma era quello che, diciamo, teneva unito questa immensa e straordinaria costruzione e questo sogno romano. Ecco, questo sogno romano. Qual era il sogno romano? Era quello di unire il mondo. Unire il mondo. Se voi andate a Tivoli, nella cosa di Adriano, voi vedrete lì quei quattro ruderi che ci sono, ma il progetto era quello, unire il mondo. Ma per unire il mondo, rispettando le immense diversità che ci sono nel mondo, di lingua, di razza, di cose, eccetera, come l'impero romano faceva, pur tenendo tutti sotto il tallone dei legionari, intendiamoci, non era una cosa, la Pax Romana non era così pacifica, però comunque nel rispetto appunto delle particolarità, delle diversità presenti in questo immenso impero romano, per tenerlo unito ci voleva quel tipo di imperatore. Il Papa, il papato, è la trasposizione in casa cristiana, diciamo così, di questa idea dell'unità che ha il suo fondamento in una persona. Se sono due, è finita. Se sono quattro, non ne parliamo. E quindi io non mi stupisco, anche se naturalmente noi siamo su tutto un altro orizzonte, tutto un altro... Ma non mi stupisco che dopo 1900 anni, 1870 anni, sia arrivato il dogma del primato, che in realtà era implicito, già, diciamo così, diciamo sicuramente nel fondatore di questo primato, che è stato Leone Magno nel V secolo, 440-460. Quello è stato il fondatore. Cipriano, come vi ho detto, era un contestatore del primato romano. Ma in fondo questo primato romano, che ha avuto, è stato esplicitato come dogma di fede, come articolo di fede nel 1870, ha la sua matrice nella ideologia del... e difatti il Papa è sopra la legge, non solo, ma nessun decreto, costituzione, decisione conciliare di tutto l'Episcopato cattolico ha alcun valore se il Papa non mette la sua firma. Cioè è lui che autentica come un notaio, ma se aderisce si capisce, che rende autentico e rende valido con valore di legge tutto quello che ad esempio ha deciso il Vaticano II. È visibile? Voi avete notato, se sarete andati in qualche parrocchia, bene, il Papa è sempre presente con una fotografia in tutte le parrocchie del mondo, in tutte le parrocchie del mondo, esattamente come il Presidente della Repubblica è presente negli uffici pubblici. È sopra la legge, è visibile e è unico, cioè non ha concorrenti e non c'è nessuno che possa mettere in questione la sua non solo la sua esistenza, ma anche il suo ministero, il suo ministero. Quindi quando i riformatori hanno dichiarato che il papato era una creazione politica, cioè una istituzione politica e non strettamente religiosa, hanno colto nel segno, secondo me, però bisogna anche dire che appunto è sostanzialmente una visione politica, questa grande visione dell'imperatore romano, però in salsa cristiana, cioè senza esercito, senza esercito, perché il Papa non ha un esercito, diciamo. Ecco, e quindi è una potenza spirituale. E quindi la lotta, se vogliamo, la lotta che possiamo fare, che facciamo, sia pure nel rispetto delle persone, ma noi non combattiamo carne e sangue, combattiamo i principati, eccetera, eccetera, non bisogna mai dimenticare che è una questione spirituale, fondamentalmente, cioè è una questione, c'è un nucleo di base di tipo politico, ma poi per il fatto che questo potere non si esercita attraverso un esercito, dunque attraverso la forza materiale, la forza militare, ma si esercita spiritualmente attraverso il consenso, insomma, giusto o sbagliato che sia, ecco che allora questo deve farci capire che la lotta è difficile, non si combatte politicamente. Si possono combattere delle singole battaglie politiche, ma l'istituzione in quanto tale non la si vince politicamente, ma soltanto spiritualmente. E termino dicendo che se voi una volta andate a vedere San Giovanni in Laterano, cercando un pochettino troverete questa iscrizione, che è un'iscrizione emblematica di quello che rappresenta Roma dal punto di vista appunto spirituale. È una iscrizione latina che dice, però è successiva, perché la basilica è del IV secolo, ma è successiva, ma l'iscrizione dice Ecclesia Romana Mater et Caput Omnium Ecclesiarum, la Chiesa romana, madre, che non lo è perché è Gerusalemme, ma fa lo stesso, madre e capo, ecco il primato, capo di tutte le chiese. Questa è l'ideologia che ci viene appunto da Roma. Grazie per la vostra pazienza, andremo avanti.